La BBC, la più antica e più grande emittente pubblica al mondo, sia per struttura che per numero di dipendenti, è di fronte a una svolta. La notizia forse l'avete sentita in questi giorni, nuovo direttore generale appena nominato è Matt Britton, manager 57enne, ex dirigente di Google, una figura che arriva quindi dal mondo del business digitale ed estraneo, ha esperienze giornalistiche a differenza di tutti i suoi predecessori. Britton assume la guida del colosso pubblico britannico e dei suoi circa 21.000 dipendenti in un momento difficile per il gigante dell'informazione.
E cosa è successo? È successo che 5 mesi fa l'ex direttore Tim Davy si era dimesso dopo lo scandalo scoppiato per un montaggio di un discorso del presidente Donald Trump, trasmesso in un documentario andato in onda nel Regno Unito poco prima delle elezioni presidenziali del 2024. Alcuni estratti che risalivano al 6 gennaio 2021 erano di fatto stati montati in modo tale che Trump sembrasse esortare esplicitamente i suoi sostenitori ad assaltare il Campidoglio di Washington.
Ora arriva quindi Matt Britton, poco conosciuto al grande pubblico, che ha lavorato per 18 anni a Google, di cui 10 alla guida della regione Europa, Medio Oriente e Africa. E allora ci chiediamo, siamo di fronte a un nuovo passo verso la squalifica del giornalismo, visto che è la prima volta che una persona senza alcuna competenza nell'informazione giornalistica dirige un tempio della libera informazione come la BBC. Ne parliamo con i due ospiti di oggi. Salutiamo Francesca Coin con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Lei è sociologa, scrittrice, si occupa di lavoro, diseguaglianze sociali, insegna a Parma, all'università, e dirige la collana di studi sul lavoro Infedeli per la casa editrice Derive Approdi. Saluto anche Massimiliano Panarari. Buongiorno.
Buongiorno, molte grazie, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Lei è professore di sociologia della comunicazione all'Università di Modena e Reggio Emilia, delegato della rettrice alla comunicazione istituzionale. Allora, partiamo da questa decisione della BBC. Cosa significa mettere in un posto chiave come quello di direttore generale un manager di Google? Comincerei magari con Francesca Coin e poi anche Massimiliano Panarari, ovviamente.
Ma dunque, a me sembra che sia da prendere questa decisione come simbolica di un processo di transizione che sta ristrutturando la società e al centro della quale c'è proprio il ruolo delle big tech, quindi il ruolo anche di Google in questo caso e della loro influenza nell'informazione. La cosa che sorprende, tante cose sorprendono in questo processo. La principale è che Britton, rispetto alle altre persone che era nella shortlist, non è conosciuto per avere alcuna esperienza nel settore del giornalismo, nel settore pubblico. È noto come una medaglia di bronzo ai campionati del mondo di canottaggio del 1989.
Che non fa curriculum, direi, in questo caso.
Non esattamente, e soprattutto appunto aveva un ruolo di espandere i mercati dell'intelligenza artificiale dentro Google, in particolare i prodotti dell'IA generativa, che ovviamente sono, diciamo, molto delicati quando entriamo nel campo del giornalismo. Quindi stiamo guardando comunque a una nuova ricombinazione dell'IA generativa e del giornalismo.
Panarari, la sua lettura su questa nomina?
Sì, Francesca Coin ha già detto molte cose. Da un lato c'è il nodo della trasformazione di quello che era il servizio pubblico radiotelevisivo in uno dei tanti player che stanno all'interno del mercato della comunicazione, in cui il newsmaking, quello giornalistico, quello dell'idea dell'intermediazione giornalistica, si trasforma nella necessità, potremmo dire davvero algoritmica, di intercettare e orientare i flussi informativi e più in generale i flussi comunicativi, che è esattamente la logica di Big Tech e che indica appunto come BBC si stia trasformando di fatto in una delle tante media company che caratterizzano il panorama mediale dell'intrattenimento planetario. Ma certo, non è più la cara vecchia signora, la BBC, che all'insegna della tripartizione di John Reid aveva il compito di educare, intrattenere e informare l'opinione pubblica britannica e internazionale. Dunque, di fatto, un player che sta all'interno di una cornice di ridefinizione dell'economia mediale, in cui il nodo centrale è quello dell'economia dell'attenzione e la necessità, per l'appunto, non potendo più contare su un pubblico fedele e soprattutto non potendo contare più su un'opinione pubblica nell'accezione, potremmo dire, post-illuministica. Pochi giorni fa è morto Jürgen Habermas, che ci aveva spiegato cosa significa. In questa molteplicità di sfere pubbliche si tratta di un attore esattamente come gli altri. Per quanto riguarda Matt Britain, era molto giusta la notazione sul campione di canottaggio. Ora, Britain in realtà è un tipico prodotto dell'elite britannica, nel senso che è il presidente del circolo di canottaggio della sua alma laurea, che è Cambridge, e dunque è una figura assolutamente inserita all'interno di quella dimensione relazionale che soprattutto l'elite anglosassone perseguono. E in realtà qualche ragguardevole esperienza, non direttamente sul giornalismo ma nell'economia dei media, ce l'ha, perché aveva iniziato la sua carriera da manager all'interno della società editrice del tabloid Mirror, e recentemente è stato anche nel board, nel CDA del Guardian Media Group. Quindi proprio l'idea della transizione dal giornalismo al digitale, in una logica che è quella della, sostanzialmente, del superamento dell'intermediazione giornalistica e dell'allargamento all'intrattenimento di quella che è la merce informativa.
Francesca Cohen, ma che segnale vogliono lanciare i vertici della BBC, secondo lei? Il colosso da tempo naviga in cattive acque tra scandali e finanziamenti, tanto che si sa già che Britain dovrà gestire per prima cosa il sostentamento finanziario dell'azienda.
Sì, dunque secondo me dobbiamo chiederci che cosa significa appunto questa trasformazione nella relazione tra Big Tech e giornalismo, perché ne stiamo vedendo diverse versioni nel mondo. Nel caso della BBC, appunto, abbiamo un colosso televisivo con appunto decine di migliaia di dipendenti e che non naviga in buone acque, e mi sembra che un pochino la chiave di questa questione la possiamo rinvenire se andiamo a vedere le cause le questioni legali che si sono venute a creare negli ultimi mesi tra Big Tech e per esempio anche la Commissione dell'Unione Europea, che di recente ha aperto un'indagine antitrust che mette nel mirino l'uso di contenuti online da parte dell'IA generativa di Google. Il punto qual è? Il punto è che se questi contenuti e queste piattaforme riescono ad estrarre, in questo caso dalla piattaforma era YouTube, contenuti per addestrare poi i modelli gratuitamente, quindi stiamo parlando di una appropriazione indebita di un modello estrattivo per addestrare proprio i propri modelli AI, e poi questi diventano uno strumento di produzione di informazione, diciamo, generativa automatica, e contemporaneamente vediamo un'altra cosa, cioè per esempio se guardiamo alcune testate giornalistiche, l'introduzione dei riassuntini di Google, quelli che adesso vediamo quando andiamo su un motore di ricerca, quelli hanno spostato per esempio dalle grandi testate giornalistiche l'80% dell'utenza, hanno spostato l'utenza proprio dai giornali, dall'informazione vecchio stile, quindi dall'informazione critica anche, ai riassunti dell'AI. Quindi stiamo vedendo alcuni processi avvenire contemporaneamente, e probabilmente BBC è uno degli attori che in questo momento si è chiesta che ruolo posso avere con le big tech, devo combatterle, oppure possiamo, verrebbe da dire, lasciarci inglobare da questa trasformazione, perché in un'ottica di taglio dei costi è chiaro che il giornalismo è uno dei settori più esposti alla trasformazione, appunto, dell'analisi critica, del watchdog della democrazia, a invece dei modelli di intelligenza generativa che sono chiaramente problematici da ogni punto di vista.
Massimiliano Panarari, in tutto questo allora viene da chiedersi che fine fa l'informazione, almeno quell'ideale di informazione che avremmo dovuto forse coltivare meglio, un'informazione il più possibile libera, accurata, indipendente, verificata, alla luce non solo della nomina ma anche del contrasto fra il sentire l'informazione, trattare l'informazione come una merce, trattando di conseguenza anche chi ne fruisce come merce, e invece l'idea che l'informazione debba essere qualcosa che informa, appunto, come dice la parola, che era anche uno degli slogan, dei motti della BBC, forse in un tempo che sembra definitivamente tramontato. Come la legge tutta questa situazione? L'informazione che fine fa?
L'informazione da un po' di tempo a questa parte, come sappiamo, è stata inserita all'interno di una trasformazione che ha la fortemente corretta, tra virgolette, in senso negativo in realtà, in termini di intrattenimento. Il famoso infotainment, che diventa sempre di più entertainment, è la materia dominante all'interno dei flussi comunicativi di questa nostra epoca. Ed è una sorta di inesorabile legge ferrea alla quale nessuno degli attori del mercato dei media, all'interno dei quali dobbiamo inserire anche quello che un tempo era il vecchio servizio pubblico con la sua funzione pedagogica, riesce a sottrarsi. In qualche modo l'idea dell'informazione, che è sempre stata contemporaneamente caratterizzata da una duplice valenza, è per noi essenziale, l'infrastruttura cognitiva per le democrazie liberali rappresentative, quelle intorno al quale si sviluppa la circolazione delle idee e il dibattito dell'opinione pubblica, ma è anche sempre stata una merce che ha avuto bisogno di stare all'interno di un mercato, di diffondersi in un contesto competitivo e quindi ha avuto bisogno di business model adeguati. Ecco, quello che noi vediamo in questa nomina di Brittin in qualche modo è l'apoteosi o l'apogeo della crisi del business model del giornalismo e di quella che un tempo era la stampa, letteralmente cartacea, che comunque aveva orientato attraverso i suoi formati narrativi della realtà e il suo ideale normativo di giornalismo obiettivo anche il giornalismo radiofonico e il giornalismo televisivo, appunto. E sembra difficile che questa tendenza possa invertirsi, e questo naturalmente costituisce un grande problema e anche un termometro della trasformazione e della involuzione delle democrazie liberali rappresentative in quei regimi che Colin Crouch ha chiamato post-democrazie, fino alle tensioni impressionanti che mettono in discussione anche l'idea della divisione dei poteri, del costituzionalismo liberale, appunto dell'idea dei media come contropotere che in questo momento ha il suo acme negli Stati Uniti, che un tempo definivamo appunto la più antica e più solida democrazia del mondo occidentale. Se le tendenze sono queste, possiamo anche farci un'altra domanda accanto a quelle che lei poneva giustamente, ovvero che fine ha fatto l'opinione pubblica, e qui c'è l'altro grande tema, nel senso che questa merce è stata anche infrastruttura cognitiva nel periodo in cui esistevano dei clienti, dei lettori, dei radioascoltatori, per fortuna naturalmente ce ne sono ancora, ma tutto questo consentiva da un punto di vista economico anche forme di autonomia che garantivano ai giornalisti di svolgere il ruolo di watchdog, di sentinelle della democrazia, non sempre naturalmente, ma in alcuni momenti essenziali per la tutela dei diritti e delle libertà democratiche, questo è avvenuto e ha costruito anche la narrazione, la mitologia fondamentale appunto del giornalismo che si schiera contro i poteri costituiti e difende l'opinione pubblica. Il grande dramma che stiamo vivendo è che è scomparsa l'opinione pubblica, che si è frammentata in una molteplicità di sfere pubbliche, e questo processo è stato anche fortemente incentivato dalla piattaformizzazione della società, da Big Tech, per ragioni innanzitutto commerciali, ma che hanno avuto delle conseguenze anche dal punto di vista della vita pubblica e del discorso politico. E il nodo è: si può provare a ricostruire una interazione tra queste sfere pubbliche frammentate e frammentarie? È possibile ricostruire un linguaggio comune e una serie di convenzioni senza le quali appunto il giornalismo, inteso come modello normativo dell'obiettività nel racconto della realtà, finisce per entrare in crisi, perché senza il racconto obiettivo della realtà non è possibile esprimere quello spirito critico di cui il giornalismo nella sua eredità e nel suo lascito illuministico è stato per l'appunto una punta avanzata e una grande frontiera. Allora questa è forse un'altra domanda che possiamo farci, e rispetto alla quale il tema dell'intrattenimento e di un'economia neoliberista che ha biopoliticamente interiorizzato la nostra esistenza puntandola appunto verso il divertimento come veicolo per vendere qualunque cosa, costituisce un elemento da diciamo così analizzare criticamente con grande profondità.
Ecco, diceva Panarari, è scomparsa l'opinione pubblica, e c'è un vecchio adagio che vuole che la salute di una democrazia la si debba di fatto misurare attraverso la libertà di stampa, appunto come citavate anche voi, i nostri ospiti, il famoso cane da guardia. Ma quali sono le pressioni in questo contesto sui giornalisti, Francesca Coin?
Ma dunque, è uscito forse un mese fa un lungo articolo sull'Economist in cui l'Economist faceva il punto di quello che sta avvenendo nei paesi occidentali dal punto di vista del giornalismo, e il titolo, vado a memoria, però diceva: il giornalismo a rischio anche nelle democrazie, perché noi ovviamente siamo abituati a immaginare il giornalismo a rischio appunto nelle autocrazie, ma è vero pure che quelle, insomma, si stanno diffondendo rapidamente in Occidente, e le molteplici modalità con cui il giornalismo è a rischio venivano evidenziate in questo pezzo, mostrando tutto un ventaglio di tendenze, ciascuna problematica quanto l'altra. E quindi, per elencarle brevemente, perché le vediamo anche nei nostri paesi, c'è, la più esplicita sono le forme appunto di intimidazione diretta, quindi di paura, di censura. Ma poi un paese ad esempio come l'Italia ha un record di querele temerarie, cioè l'intimidazione dei giornalisti attraverso appunto la paura di cause legali, che spesso, ed è questa un'altra questione, essendo il giornalismo comunque una delle professioni che è stata più ferocemente precarizzata negli ultimi anni, molto spesso è difficile chiedere anche a un giornalista freelance, con notevoli eccezioni c'è da dire, però di farsi carico di rischi così elevati, appunto, quindi di cause temerarie o di processi di intimidazione. La criminalizzazione, adesso sempre più spesso sentiamo appunto capi di Stato, Trump, Milei, il presidente argentino ha detto non odiamo abbastanza i giornalisti, Trump ha parlato di nemici del popolo, quindi una retorica delegittimante. Ma poi ci sono altre tendenze che riguardano proprio la ristrutturazione della società in corso, perché noi tendiamo ancora a parlare di democrazie liberali, ma a me sembra che questa definizione ci rimandi a un'epoca in cui il patto sociale fordista esisteva, mentre un libro recente che si intitola Maskism, a cura di Quint Lobonian, spiega e racconta come l'epoca delle big tech ci possa far pensare ad un completamente diverso patto sociale, in cui appunto il controllo democratico viene meno, e in quest'epoca il giornalismo è sotto attacco per diverse vie, come quello dello strangolamento finanziario, come quello della pressione economica. Pochi giorni fa Elkan, riferendosi alla vendita del quotidiano Repubblica, diceva non c'è giornalismo libero senza i conti in regola, ed è un interessante paradosso, nel senso che se decidiamo che in una democrazia liberale appunto l'informazione è un pilastro della democrazia, allora quello dovrebbe essere a prescindere, invece mettiamo la condizione appunto dei conti in regola. E anche quell'operazione simbolica appunto di quello che stiamo dicendo, cioè appunto del controllo da parte degli editori di forze politiche che nel caso specifico di Repubblica sembrano riconducibili addirittura appunto al principe saudita Bin Salman, e arriviamo poi appunto a quello che stavamo discutendo, e cioè al ruolo appunto esplicito delle big tech nel trasformare invece l'informazione in riassunti delle di AI. E qui il punto di fondo mi sembra che sia che forse la destra ha imparato la lezione gramsciana più della sinistra, nel senso che l'informazione fa parte di quelle casematte senza le quali appunto un principio democratico non può esistere, e quindi l'idea di come tutelare i giornalisti in primo luogo, la loro indipendenza e quindi lo spirito critico del giornalismo è indispensabile al giorno d'oggi.
Io torno da Panarari perché mi viene un dubbio sul medio termine e lungo termine, diciamo tra 10, 20, 30 anni più o meno. A cosa mi riferisco? L'intelligenza artificiale, soprattutto quella aggregativa un po' sempliciotta di Google, per esempio quella che ti fa le due righe di riassuntino, sta sottraendo enormi risorse alle testate che fanno informazione, perché sfrutta i contenuti ma non ti fa andare sul loro sito, quindi non arriva la pubblicità, quindi queste piattaforme di informazione, queste testate, usiamo le parole giuste, non piattaforme, testate di informazione, fanno fatica, rischiano di chiudere, ma alla fine si sta un po' mangiando il terreno sotto i piedi, mi par di capire. Cioè, tra 10-20 anni, in un ipotetico futuro in cui la pubblicità sui vari siti dei giornali non funziona più e non riescono più a sostenersi, i giornali chiudono, l'intelligenza artificiale dove va a prendere, a rubare le cose che sta rubando adesso? E quindi che tipo di informazione ci aspetta?
Ecco, questa, diciamo, è una domanda da 100 milioni di franchi svizzeri. È molto difficile dirlo, ma è verosimile che l'intelligenza artificiale generativa e gli ulteriori salti di gradiente che sta per compiere siano straordinariamente adattativi rispetto ai contesti sociali in cui si muovono. E verrebbe da pensare, diciamo estremizzando e portando alle estreme conseguenze il ragionamento che lei faceva, che probabilmente fra 15 anni noi rischiamo che non ci sia più una domanda sociale di informazione, perché se è sufficiente già oggi leggere il titolo sul sito web, su un qualunque sito web, non necessariamente su una testata verificata, per farci un'idea e poi discuterne all'interno dei social all'insegna di polarizzazione, radicalizzazione, litigation, ecco allora che il bisogno di un'informazione verificata attraverso le fonti, accurata e precisa, in qualche modo sembra non corrispondere più ai desideri, alla domanda e alle richieste di una parte rilevante del corpo sociale. E dunque a quel punto l'intelligenza artificiale generativa si, come dire, migrerà verso altri orizzonti alla ricerca di altre occasioni di profitto. Questo nodo però della pubblicità e il nodo delle risorse è un nodo che viene da lontano, di cui il ragionamento, il panorama delle AI che stiamo descrivendo è in qualche modo il punto terminale, perché la stampa critica, ovvero la stampa con la possibilità di mettere in discussione, con la facoltà di esercitare quel sindacato di controllo dell'opinione pubblica che John Locke aveva posto a fondamento in qualche modo dell'illuminismo, è entrato in crisi quando tutta una parte di risorse pubblicitarie e di investimenti degli inserzionisti sono appunto trasmigrati verso la televisione commerciale. E dal punto di vista della capacità politica di forze di destra di reinventarsi il concetto di egemonia, quel modello, la televisione generalista commerciale, è stato l'inizio di una serie di trasformazioni in cui invece sempre di più la sensibilità, gli orientamenti politici progressisti hanno dimostrato nella svolta postmoderna di essere in difficoltà nella comprensione dei nuovi meccanismi comunicativi che si stavano affermando. Ecco allora che il nodo delle risorse è un nodo assolutamente decisivo e ci richiama al bisogno oppure no, dal punto di vista delle istituzioni e della messa in forma della società, dell'esistenza di un'informazione che non può essere obiettiva naturalmente in termini astratti e generici, ma che serva per ricostruire legame sociale e per esercitare anche dal punto di vista della riflessione e del ragionamento dei parametri comuni e una dimensione appunto di riflessione critica. E questo è il nodo che in qualche modo ci rimanda all'idea di fondazioni, di risorse pubbliche per l'appunto, che siano in grado di difendere, di presidiare degli spazi, innanzitutto quelli dei servizi pubblici radiotelevisivi, che stanno anch'essi migrando e che si stanno aggiornando da tempo rispetto alla rivoluzione digitale, ma senza i quali diventa per l'appunto impossibile per quello che rimane dell'opinione pubblica stare all'interno della società. L'alternativa sono gli Stati Uniti, dove, come sappiamo, il servizio pubblico è nettamente minoritario, dominano big tech, le big tech che stanno sostituendo anche i grandi network televisivi, e in cui sempre di più il potere è molto abile nell'indirizzarsi verso nuovi format narrativi. Pensiamo a cosa sono diventati i podcaster nell'ambito della seconda amministrazione Trump e appunto all'esercizio costante, reiterato e lesivo della democrazia liberale della disintermediazione, che alimenta una sorta di grande big talk opinionistico in cui per l'appunto possono fiorire le teorie più svariate, più strampalate, che stanno sullo stesso livello di orizzontalizzazione di quella che era non la verità assoluta, ma tutto ciò che veniva dimostrato sperimentalmente, che costituiva invece l'oggetto e l'idea dell'ossatura dell'opinione pubblica.
Ecco, a proposito di questo, un sondaggio sullo stato dell'arte, un sondaggio recente. Il 42% dei cittadini europei tra i 16 e i 30 anni utilizzano i social media come principale fonte di informazione. A seguire, come scelta per informarsi sui temi di politica o società, troviamo la televisione con un 39% e come terza scelta invece troviamo la stampa online, in questo caso un 26%. Insomma, il 42% dei giovani europei sono a rischio, diciamo, di affidarsi alle fake news, Francesca Coin?
Beh sì, sicuramente, nel senso che la fruizione dell'informazione è sicuramente cambiata e forse possiamo dire che è dai tempi dello scandalo di Cambridge Analytica, quell'agenzia inglese che ha giocato un ruolo importante sia nel momento della Brexit sia nella prima elezione di Donald Trump, che ci rendiamo conto di quanto è manipolabile l'interpretazione del mondo delle persone. E qui giocano tanti elementi a partire appunto dall'economia dell'attenzione, che forse è stata analizzata troppo poco, o a quello che Hannah Arendt definiva la desolazione della popolazione, quindi anche l'isolamento, nel senso che il nostro dialogo con la tecnologia è tanto più intenso quanto meno è controbilanciato da un dialogo sociale, e i ritmi della vita contemporanea spesso giocano un ruolo nell'isolamento. È vero anche che queste tecnologie sono diventate sempre più aggressive nel corso del tempo, tanto nel creare dipendenza, e questo appunto era sui giornali negli ultimi giorni con appunto il caso che riguarda Zuckerberg e appunto il giudizio alla fine a cui è stato sottoposto di aver sfruttato appunto la produzione di dipendenza, specie con giovani utenti. Ma un'altra inchiesta, un altro articolo di fatto accademico, questa volta uscito su Nature, è particolarmente inquietante, secondo me, è appunto uno studio recente che mostrava come l'esposizione appunto ai social media, in questo caso in considerazione era stato preso X, quindi la piattaforma di Elon Musk, sposta la sensibilità verso destra. Lo studio in questo caso era interessante perché ha guardato all'esposizione degli utenti per 7 settimane dentro X, e mostrava come le loro opinioni politiche viravano sempre di più verso Donald Trump. Quindi è chiaro che fake news, ma anche e soprattutto manipolazione della sensibilità politica e sociale, sono un tema su cui la politica ha investito molto negli ultimi anni.
Siamo partiti in questo dibattito dalla nomina di questo nuovo manager a capo della BBC, siamo arrivati a un ragionamento che apre uno scenario a dir poco inquietante, molto sentito anche la questione qui in Svizzera, sapete che abbiamo appena votato proprio sul servizio pubblico, sulla riduzione di circa un terzo del suo bilancio annuale. Io ringrazio i nostri ospiti, Francesca Coin e Massimiliano Panarari, molto lucidi nell'aiutarci a mettere a fuoco questo complesso e difficile quadro sulla libertà e autonomia e autorevolezza dell'informazione nel mondo di oggi. Grazie a entrambi, grazie. Davvero.
Grazie a voi.
Molto grazie a voi.
E grazie anche a Cristina Artuli.
Grazie a voi.
Rete 2.